Quello che vorrei quello che vorrei sottolineare è l'aspetto, diciamo, più pratico della necessità che la Darsena, che è stato un grande è stata una grande ricomposizione, ritorni ad essere un porto vero. Attualmente la Darsena ha qualche barchetta che passa, gestita dalla Navi Lombardi Scali, che offre quindi ai cittadini di Milano un breve viaggio sul Naviglio Grande, su un tratto del Naviglio di Pavia. Ma il nostro desiderio sarebbe di farla ritornare ad essere un vero e proprio porto, cioè il porto di collegamento tra il Lago Maggiore e quindi la Svizzera e il Mare Adriatico. E questo disegno che stiamo cercando di portare avanti da parecchio tempo è in fase di completamento. E quello che vorrei dire all'assessore Granelli, con il quale abbiamo fatto un convegno ad Abbiate Grasso un po' di tempo fa, è che ci vorrebbe un impegno più forte del Comune per riuscire ad ottenere i finanziamenti per completare le opere che servirebbero per riaprire un'idrovia di 550 km di via d'acqua, che rappresenta dal punto di vista turistico un'offerta che non ha pari al mondo, cioè poter percorrere in barca il Lago Maggiore, il fiume Ticino, il canale industriale, il Naviglio Grande, la Darsena, il Naviglio di Pavia, il Ticino, il Po e la Laguna di Venezia per arrivare alle città d'acqua per eccellenza, è un'offerta turistica che non ha assolutamente nessuna concorrenza al mondo, perché quello che noi potremo offrire al turismo per acque interne è lì, l'arrivo in barca nelle corti del Rinascimento italiano, cosa che ovviamente nessun paese è in grado di offrire. Quindi siamo in una condizione di assoluto monopolio. Cosa manca? Quanto manca di milioni per ripristinare le opere idrauliche che servono per realizzare questo sogno, tra virgolette? Ne hanno spese la Regione, lo Stato, l'Unione Europea, la Confederazione Svizzera, ne hanno spesi già 208 milioni. Mancano 60 milioni per completare le opere, per poter riattivare il Naviglio di Pavia, e recentemente il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato un ordine del giorno che assicura, diciamo, il finanziamento di 50 milioni per riattivare il Naviglio Pavese. Ora, riattivare il Naviglio Pavese è fondamentale, perché sono le opere, diciamo, che mancano per completare. Manca ancora una conca che sta diciamo sul Ticino, ma che spetta alla Regione Piemonte realizzare, che ha già fatto il progetto, è già stato approvato e ha già uno stanziamento, dovrebbe andare in appalto adesso. Quindi siamo vicini al completamento. E allora la mia provocazione di stasera è questa, che vorrei fare soprattutto al Comune di Milano, ma anche a tutti i municipi interessati da questa idrovia, e sicuramente il municipio 1 lo è quello di riuscire entro il 2019, quando ci saranno due ricorrenze molto importanti. La prima è il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci. La seconda, ancora più significativa, è che nel 1819, cioè 200 anni fa, si completava con la realizzazione della Scala d'Acqua di Pavia il grande disegno di cui ha parlato inizialmente Boatti, del sistema dei navigli, cioè del collegamento Lago Maggiore, Lago di Como, Milano, Mar Adriatico. Con la Scala d'Acqua di Pavia, voluta da Napoleone, completata dagli austriaci, Milano aveva finalmente, dopo 7 secoli di sforzi e di radio, realizzato di essere il centro, e quindi è molto importante che ci sia questo primo traguardo da raggiungere. Quindi secondo me, se noi riuscissimo nel 2019, allora sì che potremmo festeggiare veramente un grande avvenimento. Grazie.
Grazie. Grazie architetto Malara. Dal pubblico non c'è nessuno che mi sembra voglia intervenire, quindi iniziamo gli interventi di consigliere. Il consigliere Fazzulo ha la parola.
Non
si deve dire referendum perché sarà rabbia anche
dire.
Il microfono.
Comunque il sindaco ha citato entro una linea temporale, quindi entro quest'anno. Siamo già a metà dell'anno con l'estate che avanza, e quindi la domanda che non ci si fa è se si vuole fare questo referendum entro il 2017, e bisogna contestualmente terminare i lavori del comitato scientifico quando appunto ci sarebbe tempo per l'informazione. l'informazione è fondamentale. L'architetto giustamente suggeriva di distribuire il progetto in ogni casa. Io suggerisco, una volta elaborato il piano, magari anche di fare degli infopoint in ogni lungo il percorso, cioè di modo che chiunque passi di lì possa visualizzare questi progetti, che sono determinanti. E per convincere i cittadini, io credo che siano alcune le parole chiave che debbano essere approfondite, partendo da quella che può sembrare più banale, ma un'obiezione che probabilmente vi sarà stata fatta da molti, che è quella dell'umidità, ovvero le zanzare. Credo sia un'obiezione che spesso viene fatta, e credo che lì poi, dal punto di vista tecnico, sia nello spiegare come la velocità di percorrenza delle acque, ma credo che lì si possa spiegare. Così come l'accessibilità, siamo sicuramente fiduciosi e ben capiamo quello che lei ci dice, che tutti avranno accesso al proprio portone, però credo che in un momento in cui si dovesse effettivamente affrontare il referendum, bisognerà spiegare bene che qualunque punto della città sarà effettivamente accessibile, con una descrizione molto ampia. Un altro tema fondamentale è quello della mobilità. Nel PUMS, se io non ricordo male, si diceva che sostanzialmente con le riforme del PUMS e la riduzione del traffico che sarebbe avvenuto da lì a 10 anni, il carico veicolare poteva essere spostato tranquillamente sulla cerchia dei bastioni. Allora qui forse sarebbe utile avere dei dati precisi, e qui permettetemi una parentesi, assessore Granelli, lei è qui presente, questo tema dei navigli è un tema che è molto sollecitato, le ricordo che le ho mandato un'interrogazione perché gli accessi all'area C non sono pubblicati sul sito da più di 1 anno e mezzo, e quindi, no, le assicuro che è così, se lei la va sulla pagina troverà che è così. Quindi è importante avere l'informazione ed è importante sapere effettivamente, quindi misurare, proprio in questi giorni in cui possiamo sperimentare tra l'altro la cerchia dei navigli in molte zone a corsia unica, qual è l'impatto effettivo di questa mobilità e eventualmente come sarebbe anche l'accessibilità dei cittadini che abitano in quelle zone, che potranno sì arrivare sotto casa, ma come effettivamente impatterà. Potranno essere dettagli, ma nello spingere i cittadini a essere coinvolti o meno in questo progetto è un punto fondamentale, così come quello della navigabilità. Oggi lei mi ha risolto qualche dubbio in più, perché su alcune critiche che avevo letto in giro nei vari progetti c'era il fatto che, cerco di accorciare, però l'occasione è importante.
Non c'è termine, se non vada pure.
La navigabilità, che effettivamente appunto era presente sull'effettività, ma non l'avevo visto, che appunto si prevede una barca particolare, quindi anche il fatto che la navigabilità sia in qualche modo limitata o circoscritta a una serie di imbarcazioni è un tema rilevante, perché altrimenti alcune suggestioni di poter passare dalla darsena, attraversare con la propria imbarcazione, appunto non sono reali, quindi alcune aspettative che le persone hanno rispetto al naviglio fruibile. E arrivo all'ultimo tema, all'ultimo aspetto, che forse è molto importante nella spiegazione, che può essere che appare da alcuni dei rendering, ma forse non è così chiaro, che è l'aspetto della qualità del progetto, che non è tanto una eventuale critica mossa ai progettisti, quanto piuttosto una considerazione di fondo che si basa sull'ampiezza del naviglio e sul risultato effettivo, perché alcune critiche che ho sentito è che in realtà, per quanto appunto di pochi metri più stretto rispetto al naviglio storico, che questo naviglio alla fine risulti essere un piccolo rigagnolo da cui non si vede quasi passeggiando il pelo dell'acqua, e chi invece è nel battello vede solo le paratie. Questo ovviamente è l'iperbole massima all'interno di uno spettro diverso, però lavorare su questo aspetto e valorizzare, spiegare, capire come effettivamente l'accessibilità, la mobilità, la navigabilità si possano integrare con la qualità del progetto, e che quindi il fatto che in alcune aree coesistano un marciapiede, un percorso carrabile, un altro marciapiede, il naviglio e dall'altro lato un percorso pedonale comunque accessibile alle auto, non vada a restringere troppo e non vada a risultare che spendiamo 400 milioni che potranno sì avere un impatto di 800 milioni di benefici, per poi avere qualcosa di non del tutto qualitativo. Questi sono alcuni punti che vi riporto. Qui c'è particolare attenzione rispetto al tema, e quindi queste non sono critiche ma sono sollecitazioni per riuscire a comprendere. Sicuramente la suggestione di avere un progetto di questo tipo è importante, per riuscire a convincere noi stessi e andare noi poi eventualmente a convincere anche i cittadini della bontà di questo progetto, bisogna però che tutti questi punti interrogativi vengano risolti. Grazie.
Grazie consigliere Brugola. Il consigliere Berni. A Fasulo, no, perché avevo visto Brugola, scusate, era uno dei prossimi
scritti. No, a me spiace molto andare contro, però io mi piace molto il fascino di questo progetto, cioè l'idea di torniamo indietro rispetto a una scelta urbanistica fatta negli anni dopo, anni 20, di chiusura dei navigli, su cui si tiene conto di una storia antica, Napoleone, eccetera, eccetera, che sono affascinanti, cioè idee urbanistiche di sviluppo diverse. Colleghiamo la Svizzera col lago con l'Adriatico, sicuramente interessante. Il problema è un altro, che comunque non teniamo conto comunque della quarta dimensione in architettura, cioè il luogo in cui sorge, cioè che la città è cresciuta, cioè la scelta urbanistica. Io per esempio, se non mi spiegate come faccio ad arrivare in ufficio la mattina, che abito in Porta Romana e devo arrivare in via San Damiano, se non con un, non so, con una nave, un aereo, non so, qualcosa, c'è cioè, un elicottero, perché la metro 4 gira a destra, e quindi questo è un problema. Se qualcuno mi spiega questo e poi mi dice perché il palazzo dovrebbe acquistare valore nel momento in cui io svendo, perché scappare da lì perché non arrivo più né in ufficio né in tribunale, ma no, e se qualcuno mi spiega questo va bene. E l'altra cosa che io trovo molto deludente è che noi pensiamo allo sviluppo di questa città da un punto di vista solo turistico, e lo sviluppo del paese in maniera solo turistica, che è affascinante, e perché è affascinante, ma non più industriale né post industriale. Non pensiamo più a uno sviluppo di una città diversa, cioè lo sviluppo di Milano è: lei smette di fare l'avvocato, per piacere non rompa le scatole, e vada in giro in barchetta. Questo è il se qualcuno mi spiega come faccio ad arrivare in ufficio che ho comprato, mi fa un favore, grazie.
Berni, adesso consigliere Brugola.
Grazie Presidente, sì, io vorrei solo fare delle domande sul progetto, perché ci sono dei punti che non mi sono chiari. È stato detto che il Seveso non si verrà separato dalle acque del Naviglio, e credo che oggi invece confluisca nello stesso, e quindi vorrei capire cosa succede poi alle acque del Seveso, come defluiscono, e se questo può essere un problema per qualche zona della città. La seconda domanda che vorrei fare è relativa a Piazza San Marco. Mi sembra di aver capito che per il parcheggio sotterraneo esistono degli accordi che contemplano già la possibilità di questo progetto. Vorrei capire invece cosa succede agli esercizi commerciali che esistono, i bar che hanno degli spazi esterni, se vengono spostati sulle piattaforme che abbiamo visto, cosa succede. La terza cosa che vorrei chiedere è sulla viabilità nella cerchia. Non ho capito, mi sembra aver capito che sia una corsia per senso, ma non ne sono sicuro, e vorrei capire a chi è accessibile in un senso o nell'altro. E la quarta domanda è relativa a via Conca del Naviglio. Mi sembra aver sentito senso unico alternato, ma delle barche forse, evidentemente, quindi. Grazie.
Grazie consigliere Brugola. E credete storie.
Grazie. Ma allora, io ho apprezzato molto gli interventi, perché finalmente ho avuto un'infarinatura su quello che sarà il progetto che noi dovremmo presentare ai cittadini. Quindi quello che si chiede a noi oggi e che noi dobbiamo cercare di fare è quello di essere il tramite in questo momento, non tanto per essere a favore o contro, ma per spiegare che cosa accadrebbe, e poi nel caso i cittadini valuteranno, sono in grado di valutare i benefici e gli svantaggi di una scelta del genere. Sì, scusi. Io personalmente ho dei seri dubbi, come sono state dette sia dal consigliere Berni, parlando della viabilità. Dal punto di vista viabilistico io ho dei seri dubbi sulla possibilità di trasferire il traffico che oggi insiste sulla cerchia interna sui bastioni, perché secondo me i bastioni oggi sono già in una situazione quasi intollerabile, necessitano secondo me degli interventi seri, i bastioni stessi, ancor prima di rifare il naviglio, cioè l'eliminazione dei semafori. Ci sono tutta una serie di interventi che potevano essere previsti, possono essere previsti, in parte erano stati già previsti, addirittura da forse due legislature fa, sui bastioni, cosa che non è stata ancora fatta. Il punto è, io capisco il turismo, la bellezza, però Milano è una città che si fonda su altro, cioè la bellezza è una conseguenza indiretta di quello che noi costruiamo, ma lo costruiamo con una funzione economica che io non vedo in questo progetto, e questo è il mio problema principale. Io credo che questo progetto sia innanzitutto un po' piccolo come misura, come spazi fisicamente, quindi non ripristina il precedente, vabbè, quello è impossibile perché purtroppo ci sono la necessità di far passare una corsia di auto, i passi carrai da entrambi i lati, e poi vabbè, corsie pedonali, marciapiedi e quant'altro. Quindi a questo punto di vista ci sono sicuramente delle criticità. Nonostante questo, va bene, si può pensare ad andare avanti, però secondo me va spiegato alla gente, per esempio, è navigabile da chiunque o è percorribile solo da questa barchetta, per esempio, prima domanda, perché le cose cambiano. Il porto che si vuole realizzare è la Darsena oggi ha un regolamento particolare, sì, può essere previsto anche l'apposizionamento di credo ormeggi all'interno della Darsena, quindi da questo punto di vista non so se può essere definito porto, perché comunque le dimensioni della Darsena sono un po' limitate nonostante sia uno spazio d'acqua importante. Trovo fortemente ideologico, e quindi non mi piace l'idea di dire devo collegare dalla Svizzera all'Adriatico, perché se una volta aveva un senso economico, oggi non ce l'ha più, ha un senso puramente turistico, come è stato detto, che ha una valenza economica, ma non è la vocazione di questa città, non è la nostra vocazione. Noi credo dobbiamo seguire quella che è la vocazione di una città, cioè il naviglio è stato fatto non perché fosse bello, ma perché era utile a quella città allora, e lo è stato fatto e lo è stato mantenuto finché è stato utile. Quando non è stato più utile è stato eliminato, questa è la realtà dei fatti. E quindi questa realtà secondo me è l'unica realtà che va spiegata ai cittadini, il perché noi dobbiamo e vogliamo riaprire il naviglio. Grazie.
Grazie consigliere Testori. Il consigliere Di Gennaro. Il consigliere Iarac.
Eccoci. Grazie Presidente. Allora, innanzitutto buonasera ai cittadini, buonasera agli organi della carta stampata che sono presenti. E ormai portavoce ufficiale del Municipio 1. E poi buonasera Assessore Granelli. Professor Boatti, volevo ringraziarla per la sua presentazione, che sicuramente ha vista così stasera mi ha sicuramente dato una serie di nozioni che io non nascondo prima d'oggi non conoscevo, e anche l'enfasi, comunque la preparazione in fase di presentazione è sicuramente importante. Il progetto di per se stesso viene da sé da dire che è un progetto assolutamente bello, e in parte, come hanno detto anche i colleghi prima di me, romantico, perché si parla di una Milano di tantissimi anni fa, che credo che difficilmente oggi possa essere replicabile in tutte le sue forme. Io non sono totalmente contro tutte le riaperture, cioè secondo me ci possono essere dei punti che possono essere valutati. Onestamente, e qua magari chiedo anche scusa, sono io limitato, non vedo oggi una via Senato, un via Francesco Sforza tolte le macchine e messi i gommoni o le barche che ci passano, ma questo probabilmente è un mio limite e quindi me ne assumo tutte le responsabilità. Lei giustamente nel suo passaggio ha parlato di una cosa importante, cioè lei dice: io faccio l'architetto, non faccio l'amministratore. Invece noi siamo stati eletti come amministratori e onestamente pensare che un progetto di questa specie, di questa grandezza, che peraltro non nello specifico come lei ha potuto presentare stasera, ma io ho purtroppo, lo dico, 20 anni di ricordi, perché ne sento parlare da 22 anni di questo progetto, quindi stiamo parlando di Formentini ancora prima, quindi stiamo parlando veramente di epoche dove probabilmente non esistevano neanche ancora i cellulari. Mi lascia un po' perplesso sulla fattibilità, questo non lo nascondo assolutamente. Detto questo, credo che in un momento come questo 406 milioni di euro per una città come Milano, del quale non voglio mettere in difficoltà l'assessore Granelli, però il quale bilancio è assolutamente e totalmente in perdita. Poi dopo sicuramente è per colpa di chi è venuto prima, di Giuliano Pisapia, perché poi da dopo in poi abbiamo fatto degli utili incredibili, però abbiamo un bilancio che non ci permette oggi di parlare di 406 milioni come se stessimo parlando di una cifra per noi raggiungibile, perché è una cifra che non è raggiungibile, o meglio è una cifra che, se qualora il Comune di Milano davvero avesse a disposizione questi fondi, credo che ci debbano essere e ci sono assolutamente delle priorità, ma tantissime priorità, prima di arrivare alla riapertura dei Navigli. Quindi stiamo qua oggi, discutiamo spesso e volentieri sui 12 milioni che si vogliono spendere per quanto riguarda la Piazza Castello, qua addirittura parliamo di 400 milioni, per me sono cifre fantascientifiche. Quindi la mia domanda è molto semplice. Io quando le ho chiesto come si intende ricercare i fondi, io credo che un'operazione di questo genere, come qualsiasi operazione di una ristrutturazione così importante, debbano partire con i fondi già incamerati. Non stiamo parlando di un palazzo che andiamo a SAL, stiamo parlando di un'operazione un pochino più grossa. Quindi per partire su un'operazione del genere, secondo me i soldi dovrebbero già essere in pancia, e non credo che oggi nessuno all'interno del Comune di Milano, dell'amministrazione di Milano, possa essere tranquillo nel dire: abbiamo questi soldi, possiamo partire a fare questo investimento. Ripeto, abbiamo tantissime altre partite aperte, tipo gli ex uffici del comune per quanto riguarda le amministrazioni legate a via Melchiorre Gioia, eccetera, eccetera. Cioè, abbiamo tante partite aperte. Credo che questa non sia assolutamente, oltre a essere poco fattibile, credo che non sia assolutamente una priorità, e non credo che i milanesi tutti ne sentano così tanta necessità. Grazie.
Grazie consigliere Iarac, l'assessore Abdo.
Ecco, questo funziona. Allora, ma a me sembra dalla discussione, ma poi anche da quello che è avvenuto in questi anni, che intanto, e questo forse è un aspetto positivo, non è un tema che divida destra e sinistra, quello dei Navigli, nel senso che mi pare di aver capito, sempre, ripeto, non solo dalla discussione di questa sera, ma in generale, che ci sono i favorevoli, ci sono i contrari. Io devo dire, diffido un po' della terza categoria, che sono quelli che dicono: io non sono contrario, si possono fare delle cose, però adesso abbiamo, non so, l'ospedale, come ha detto prima il consigliere Di Gennaro, gli ospedali da sostenere, non so, i nostri anziani in crisi, e poi vi posso esporre tutto il campionario delle povertà e delle emergenze, ed ovviamente messo di fianco a ciò la riapertura dei Navigli suona come naif. Credo che però ogni tanto, mi vengono in mente altre riforme fatte in questi anni dai governi nazionali, dove anche lì si diceva nulla in contrario, però si possono fare delle cose, però non facciamole. Poi alla fine qualcuno, per fortuna, certe riforme riesce a farle. Allora, su questo tema, cioè la riapertura dei Navigli, io credo, ovviamente parla un favorevole, parla uno che, essendo nato e vissuto dietro via San Marco, fin da piccolino ha accarezzato quel sogno, ci si è appassionato, ci ha studiato sopra. Ricordo il sindaco Formentini, nella mia memoria adolescenziale è stato il primo, magari qualcuno l'aveva detto anche prima, ma diciamo che io ricordo il sindaco Formentini a cominciare a insistere e riaprire seriamente un po', diciamo, la questione. Allora, noi intanto dobbiamo dire se per l'ennesima volta si sta scherzando, oppure se se ne parla a titolo naif, a titolo romantico, oppure c'è un progetto strategico. Se vediamo la cosa da questo punto di vista, beh, ecco, io ho tutta un'altra posizione. Io non credo che si debba fare per una ragione nostalgica, e faccio un esempio. Milano, noi ci ricordiamo la vocazione di Milano, ecco, devo andare a lavorare, non ho tempo di perdere tempo in mezzo al traffico, devo arrivare in fretta. Scusate la caricatura, questa è un po' la caricatura del milanese che va di fretta, che mi permetto di fare, e che forse non è più del tutto attuale. Oggi Milano è la prima città turistica d'Italia, cioè l'Italia c'ha il cibo, c'ha il paesaggio, c'ha l'arte. Forse il paesaggio andrebbe valorizzato. Allora, il paesaggio, se va valorizzato, va valorizzato non sulla base di un qualcosa, di un sentimento romantico, ma sulla base del fatto che rappresenta qualcosa di strategico per il nostro futuro, per la nostra città. Vi faccio un esempio. Corso Garibaldi, che conosco personalmente perché ho un negozio. Allora, da quando esiste Piazza Gaia Aulenti, da quando esiste Italy, lo dico senza problemi, io quando costruivano tutta l'area di Piazza Gaia Aulenti facevo il comunista d'opposizione dell'Ulivo, dei DS, dicevo grande speculazione. Poi però devo dire, quando ci passo, è un luogo architettonicamente e urbanisticamente affascinante, ha creato una nuova centralità nella nostra città, e devo dire, da persona che ha un'attività commerciale su Corso Garibaldi, che mi sono accorto negli ultimi 5 anni come Milano abbia delle potenzialità turistiche, perché tutta la gente che va in Duomo e viene e si è visitata architettonicamente Gaia Aulenti come se fosse la Défense, che possono non piacere, a me la Défense non piace, però se è visitato un luogo notevole nella nostra città e passa di lì, ci fa scoprire come Milano abbia anche delle risorse turistiche. Non avevo bisogno di stare in Corso Garibaldi per scoprirlo, ma questo nuovo percorso muove il fatto che negli ultimi 5 anni tutti i negozi storici di Corso Garibaldi siano stati sostituiti da attività commerciali, esercizi di somministrazione. Quindi c'è stato un movimento economico che ha reso quel percorso turistico. Poi possiamo valutarne la qualità, possiamo valutarne sì, la qualità, diciamo, di questa cosa. Non è detto che la qualità sia alta, però sicuramente si è mosso qualcosa. Faccio questo esempio perché il percorso che compie il Naviglio nel centro della nostra città, che a tratti è un percorso assolutamente non turistico, nel senso che, tolto l'archivio, non mi immagino Senato, San Damiano o Visconti di Modrone come percorsi turistici, però non mi sarei neanche immaginato di salvare la stagione di esercente pubblico grazie agli stranieri che affollavano il mio negozio, e questo è avvenuto. Ecco, bene, proprio benissimo, andiamo a nozze. Allora, però, se questo passaggio si può fare, vuol dire che si può fare anche col progetto del Naviglio. Allora, io invito a ragionare, non voglio aprire polemica, aprire il dialogo, mi colpiva l'intervento del consigliere Berni, probabilmente farà più fatica a arrivare in ufficio da casa sua e viceversa, o a fare determinati movimenti. Però è vero anche che noi non facciamo a politica per misurare le distanze con cui arriviamo al lavoro, cioè è una componente probabilmente delle politiche della mobilità, capire se gli spostamenti convengono e come si fanno, ma io credo anche che noi abbiamo un dovere, cioè quello, oltre a governare la pubblica amministrazione, l'ordinaria amministrazione, fare dei ragionamenti di prospettiva. Mi piace pensare che tra 20 anni, la prendo alla larga, ma siamo abituati così, che tra 20 anni, tra 30 anni, ci sarà un percorso turistico, paesaggistico, oggi per noi inimmaginabili. Guardate, quando io ho cominciato a fare il consigliere nel 2006, pensavo inimmaginabile che un privato tirasse su la conca dell'Incoronata e la riqualificasse. E oggi questa cosa è realtà, cioè io mi ricordo una serie di delibere qui approvate all'unanimità, chiediamo che sia prioritario riqualificare, eppure l'ha fatto un privato. Allora, qui viene il discorso della sostenibilità, ci deve mettere il pubblico, è evidente, ci deve mettere anche il privato. Questo è un tipico progetto su cui secondo me si possono scatenare appetiti, lo dico brutalmente, poi è il ruolo dell'amministrazione dirigere, guidare gli appetiti affinché diventi gli appetiti del privato affinché diventino elemento positivo per la riqualificazione, per l'intervento. Però guardate, credo che o noi facciamo questo cambio di prospettiva con tutta la cura e le preoccupazioni che bene ha esposto secondo me Fasulo, perché tutte le osservazioni che ha fatto le sottoscrivo, ma fanno parte del percorso evidentemente e fanno parte di una scelta, e ho terminato. La scelta è capire se noi andiamo nella direzione di dire il mio obiettivo è fare in modo che le macchine scorrano bene su via Senato, ecco, allora se quello è l'obiettivo probabilmente questo progetto non fa al caso nostro. La viabilità in centro, ecco. Se il nostro obiettivo è una città che nel suo insieme ha delle politiche della mobilità che funzionano, delle strade che funzionano, dei mezzi pubblici con una M4 che nel frattempo sarà stata fatta e quindi speriamo tolga un po' di traffico ulteriormente dal municipio 1, che funzionano, allora mi posso permettere di pianificare il fatto che tra 20 anni, magari anche tra meno di 20 possibilmente, il Naviglio scorra con tutti i limiti del caso. E scusate l'entusiasmo, ma io ci credo.
Grazie assessore Abdu. L'assessore Grandi.
Grazie, intanto grazie all'assessore Granelli, grazie agli architetti Boatti e Malara di essere qui a illustrare un tema che io personalmente condivido con, se possibile, ancora maggiore entusiasmo del consigliere Abdu, e ringrazio anche Fasulo perché ha saputo fare una interessantissima sintesi delle problematicità e delle possibili e di quello che dovremo affrontare nel caso. Dunque, io volevo dire solo due cose, un po' a spiegare alcuni temi che sono stati sollevati, ma non a spiegarli perché io abbia delle competenze, per quello che ho saputo e che ho ascoltato in questi anni. Allora, innanzitutto non è una cosa per cui noi domani dobbiamo avere i fondi e partire con il progetto. Quello che è già stato fatto dall'amministrazione, e non dall'amministrazione del Comune di Milano, ma dall'amministrazione della Regione e del Comune di Milano insieme, è quello di fare una serie di scelte di salvaguardia delle aree interessate alla riapertura dei Navigli, che è un tema molto interessante perché vuol dire che mentre fino a ieri non c'è stato niente, oggi c'è una norma precisa che fa sì che noi siamo tutti obbligati a tutelare i percorsi interessati dalla futura possibile, probabile riapertura dei Navigli. Salvaguardia ancor più importante adesso, in cui noi siamo, quello stesso percorso è oggetto di un cantiere importantissimo. Quindi questa è già, è nel suo piccolo un'operazione interessante, perché ci dice che il Comune di Milano è interessato a questa cosa e la Regione è interessata a questa cosa, e è facile dire perché, al di là delle suggestioni turistiche, della romantica riapertura dei Navigli, del fatto che comunque laddove esistono città tra virgolette d'acqua, il consenso sale rispetto alle città non d'acqua, perché è forse una cosa primordiale, l'acqua è il nostro primo elemento, ci piace l'acqua. la complicazione della riapertura dei navigli con le modifiche che ci sono state in alcuni tratti, penso al tratto di Santa Sofia ad esempio, che comporteranno alcune modifiche importanti, è già stata aggirata da un progetto che è un progetto di per sé assolutamente completo e esaustivo. Quindi i fondi oggi non ci sono, i fondi europei esistono e esistono dei fondi europei che sono specificatamente allocati sul ripristino del sistema dei navigli e delle acque nelle pianure. Sono allocati su quello, cioè se noi impareremo forse un giorno a partecipare ai bandi e anche magari a vincerli, invece di pagare solo dei soldi alla Unione Europea, forse li prenderemo anche un po' indietro, e sono tanti soldi. In più, come dice il consigliere, l'assessore Abdu, ci sono evidentemente degli appetiti sicuri di privati che entrano in un'operazione di altissima valorizzazione e trasformazione anche urbanistica della città. Dico ad ultime due cose. Allora, innanzitutto con questa operazione, al di là del consenso che abbiamo visto nascere all'improvviso intorno alla darsena ridata alla città, mi immagino cosa sarebbe anche nei punti in cui il naviglio è infossato, anche nei punti in cui è stretto e quanto altro, il fascino di dire io oggi vado alla cassina dei POM col battello invece che con l'autobus. Sicuramente questo fascino ci sarà. In più, oggettivamente, noi riconnettiamo un sistema di acque e un reticolo di acque che oggi Milano ha interrotto. Quindi questi sono tutti i punti a favore. Due ultime cose. Il referendum, per quello che riguarda me, sono felice che il sindaco Sala fin dal primo giorno è un grande sostenitore di questo progetto e ha scritto anche un interessante libro al riguardo, voglia rifare il referendum. Io credo che il referendum, di cui sono stata una promotrice, abbia detto molto chiaramente qual è la posizione dei milanesi rispetto alla riapertura dei navigli. C'è già stato un referendum che a 95% ha detto che i navigli li rivoleva, da destra, a sinistra, a centro, è assolutamente trasversale il tema, 85 forse. Quindi il referendum lo rifaremo e io credo che comunque i risultati saranno gli stessi. E infine lancio la mia provocazione, perché io sono una provocatrice, la lancio all'assessore Granelli in questo caso e anche ai nostri consiglieri. Dunque, noi stiamo continuamente parlando delle modifiche della viabilità sui navigli. Io mi chiedo questo, è una cosa che mi chiedo da anni e che mi conosce lo sa. Mi chiedo perché noi abbiamo un cantiere che sta rendendo convulso il traffico sui navigli. Un cantiere di M4 che tra 6 anni, 7, 5, dipenderà da quanto riusciamo a stare dentro nelle tempistiche, darà alla città un percorso che all'80% copre con la metropolitana, 70 copre con la metropolitana il percorso dei navigli. Perché non chiudiamo, apriamo i navigli e chiudiamo i navigli, cioè chiudiamo al traffico veicolare privato l'interno della cerchia dei navigli, perché se noi facciamo questa operazione è evidente che andiamo a caricare i bastioni, ma è anche evidente che, come abbiamo visto succedere in questi mesi, il traffico della città si adatta. Cioè, nel momento in cui noi abbiamo avuto quell'inferno in Foro Bonaparte, è vero che abbiamo ritemporizzato i semafori, fatto delle cosette, ma nella sostanza non abbiamo cambiato niente. La gente a un certo punto fa degli altri percorsi. Allora, io vorrei che nella grande visione della prospettiva della riapertura dei navigli ci fosse questa visione più immediata, che sarebbe preparatoria e prodromica all'apertura del naviglio, che ridurrebbe la corsia di marcia inevitabilmente, perché o la 96 o le macchine, a qualcosa si dovrà rinunciare. Iniziamo a pensare di farlo nella fase dei cantieri, che risolveremo un milione di problemi che abbiamo tutti i giorni, e l'assessore Granelli sa quali sono. Dovremo combattere con qualche malcontento, nel municipio 1 entreranno solo i residenti, i taxi, e quelli che devono portare le merci, sperando che alla fine siano solo veicoli elettrici, e noi avremo predisposto la riapertura dei navigli in un modo che la renderà sicuramente meno traumatica. Grazie, scusatemi se ho approfittato per fare il mio piccolo outing, grazie.
Grazie assessora. Che era a favore, lo sapevano.
È la posizione di Cerri quando
il presidente Arrigoni.
ho ascoltato con attenzione il dibattito, intanto tanto ho predisposto anche delle barchette per l'assessore, ma non per farle per il Naviglio, perché lui sa che no, ci sono delle questioni che abbiamo in corso, e allora per evitare gli mando delle barchette. Adesso
io leggo Sant'Agostino,
ne ho 5 pronti.
Io leggo Sant'Agostino, vabbè, non
ma
so
tra l'altro, vabbè. Ma troveremo i soldi anche per quello, sì, per carità. Certo. Allora, questo progetto ha la sua
No, per Sant'Agostino.
No, non toccate cose che non sono di vostra proprietà. Il progetto ha la sua suggestione, ha evidentemente la sua complessità, questo è chiaro, ma ce ne rendiamo conto tutti, e credo che se ne renda conto anche chi ha fatto il progetto preliminare, che giustamente ha spiegato nella maniera più giusta che poteva essere, cioè con una visione d'insieme di quello che è una prospettiva possibile. Allora, da questo punto di vista, a me interessa per esempio il passaggio in cui si ipotizza che l'opera possa essere fatta anche in fasi diverse, perché evidentemente è una delle soluzioni, secondo me, più percorribili in questo momento. Come credo che sia giusta l'idea del sindaco di risottoporre a quesito referendario questa questione, ma non tanto perché non valga quello di prima, non tanto perché non valga quello di prima, su cui peraltro probabilmente c'era anche un ragionamento col relato alla serie di quesiti che era stata fatta, ma perché occorre presentare un progetto che sia visivamente ragionato da parte delle persone che diciamo devono votare su questa cosa. Dopodiché credo che da quel punto di vista poi però del risultato referendario dovremo prendere atto tutti, quindi se il referendum dà un esito positivo si va sull'esito positivo e non ricominciano le critiche che ci sono state su una parte dei quesiti che sono stati proposti, perché così non può funzionare. Se si sottopone al referendum si rispetta il referendum, che esca in un modo o che esca nell'altro. Da parte nostra noi assicuriamo che comunque seguiremo le fasi, e quindi la domanda che giustamente poneva prima il consigliere Fasulo ha una risposta positiva, non è che ci troviamo poi dopo il referendum, vedremo anche in modo anticipato di capire quali sono i passaggi per i quali si arriva a presentare il quesito e quali saranno gli approfondimenti che verranno fatti rispetto a quello che è stato presentato oggi, che comunque mi sembra che abbia un contenuto significativo per tutti. Grazie.
Grazie Presidente Argoni. Io darei la parola, se lo ritengono, ai nostri relatori per rispondere a qualche domanda che è stata fatta o per prendere delle conclusioni, insomma, chi vuole intervenire. Patti, prego.
Allora, il Seveso, nel progetto dello studio di fattibilità è previsto che il Seveso sia separato, rispondo più o meno nell'ordine come state arrivate le domande, il Seveso sia separato dal Martesana. Questo contribuisce a un riordino idraulico di Milano, non risolve il problema delle esondazioni, sono altre soluzioni, però è un elemento di un certo interesse dal punto di vista del riordino idraulico. Porta acqua più pulita a irrigare i campi attraverso la Vettabia, anche questo dettaglio qui teniamolo conto, perché noi è molto strategico, perché vuol dire dare acqua a una situazione diciamo molto critica dal punto di vista del regno. La Vettabia irriga tutta una grandissima parte del Parco Agricolo Sud, quindi se la rinforziamo e gli mettiamo dell'acqua pulita come quella della Martesana, meno pulita quella del Seveso, anche se sta migliorando, perché io ho visto i dati, anche l'acqua del Seveso con la diluizione del depuratore sta migliorando. Comunque la separazione è essenziale, perché uno è torrentizio, non si può regolare le altezze, il modello idraulico prevede che ci sia un afflusso costante che dà la Martesana. Quindi si farà la separazione, la prima cosa è separare. Naturalmente per separare il Seveso da Martesana occorre fare questo collettore, questo tubo che da via Carissimi porta poi verso via San Marco l'acqua. Credo a questo di aver risposto alla sua domanda, lei mi aveva detto come si provvedeva. Il Seveso continua ad andare nel Rede Fossi attraverso il deviatore del Rede Fossi, che è lì all'altezza appunto di San Marco ai Bastioni. Quindi il Seveso va per la sua strada.
Ma sotto, è arrivato alla circonvallazione, va sul Rede Fossi.
Come adesso, solo che adesso va insieme Martesana e Seveso, mentre invece d'ora in poi, quando ci sarà fatto questo, anzi non d'ora in poi, si andrà solo in Seveso, mentre la Martesana correrà nel nuovo letto. Si è parlato di questo effetto canyon, un naviglio stretto si finisce per non vedere, non è vero. Nello studio di fattibilità ci sono le sezioncine con gli occhi che guardano, con i punti di visuale, chiunque di voi li può andare a vedere, perché come qualcuno, ho sentito qualcuno che l'ha guardato bene il progetto dalla descrizione, qualcuno degli interventi l'ha guardato bene, quindi potete vederlo tutti, ci sono visuali libere e si capisce che al massimo si può perdere dal piede al polpaccio di qualche persona, tutto il resto è visibile dalla barca, quindi tu non vedrai, se uno cammina non vedrai il piede, ma non è questo l'interesse, vorrei vedere la facciata, vorrei vedere il verde, vorrei vedere l'ambiente. Quindi l'effetto canyon è ridotto, non c'è, però bisogna anche sapere che i navigli, perché sono così profondi e infossati, e rispondo così anche a una domanda, mi sembra Berni, mi sembra così, che diceva come arriverò in Porta Romana, ma tutta la cerchia è tutta attraversabile come adesso, cioè non c'è ponti, non ci sono ponti, sono tutti a livello, quindi sotto ci passa la barca e io posso continuare a fare corso di Porta Vittoria, cioè tutti gli attraversamenti della cerchia sono consentiti. Quando tu hai attraversato la cerchia sarà un problema di sensi unici, di viabilità, di modificare la viabilità, ma tutti i punti della città sono a posto, non c'è rischio che si chiuda con un laccio. E quindi da questo punto di vista la posso assicurare, nel senso che tutti gli attraversamenti in atto sono garantiti, non c'è un attraversamento viabilistico che non sia chiuso a raso, e per questo sono state fatte 10 conche, che sono delle ascensori idrauliche che fanno scendere la barca per consentirgli di sottopassare le arterie che attraversa. Detto questo, è evidente che la riapertura dei navigli è un elemento che contribuirà a diminuire il traffico nel centro, fuori discussione, perché il traffico di attraversamento non passerà più da lì. La consigliera, l'assessore Grandi diceva che sogna una zona pedonale, o meglio chiusa al traffico. Io dico che siamo molto vicini a questo risultato, perché quando non c'è più il traffico di attraversamento sarà un 30, zona 30, sarà una zona a traffico limitato, sarà una zona solo per residenti o chi ha le attività economiche, ma non ci si potrà più correre. D'altra parte non conosco una città europea nella quale si passi ad alta velocità a 400 metri dal Duomo, non ne conosco io, vi sfido. Non ho capito.
Ho qualche problema di individuare quest'alta velocità a 400 metri da Duomo?
Perché io in via Senato ho visto personalmente delle automobili che vanno a 90 all'ora.
Io ho visto anche in via Garibaldi.
E chi ha detto il contrario? E chi ha detto il contrario? Ho detto che non bisogna fare. Beh, il corso Garibaldi mi sembra sia una zona regolamentata al traffico, però non so, mi sembra.
No, anche perché si ammatterebbero sulle castellane.
Calmi, lasciamo stare il corso Garibaldi.
Vabbè. Non abbiamo molto fini questa sera.
No.
Ogni cosa dico lei. Ma può essere anche reciproco, eh. Allora,
andiamo avanti. Allora, il feeling stasera non funziona.
Ma vedo che è una cosa normale, dico, tutte le città. Poi rispetto all'acqua c'è tutto un moto internazionale di città che riscoprono l'acqua. Guardate Hong Kong, Seoul, ma anche le città europee sono tutte a riaprire le vie d'acqua, quelle che le possono avere. Perché? Perché la chiusura dei navigli fu fatta sulla spinta del movimento anche diciamo Marinetti, che abitava lì sopra e voleva che non passassero più quelle acque fetide, ma voleva vedere correre le automobili, la verità è questa. E c'è stata questa mania di far correre le automobili dentro nella cerchia, che è uno dei guai che abbiamo, perché gran parte dell'inquinamento del traffico sta nel fatto che noi continuiamo a avvicinarci pericolosamente al centro, dal punto di vista di respirare aria. Quindi il traffico attraverso il PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, è previsto che le diminuzioni di traffico indotte dal PUMS saranno tali che l'incremento derivante dalla chiusura dei navigli non inciderà negativamente sui bastioni. Questa è la filosofia. Naturalmente va visto tutto insieme. Navigabile da chiunque? Allora, no gommoni, no motoscafi. Io penso che il canottaggio si possa e si debba fare. Abbiamo una tradizione di canottaggio lungo tutti i navigli, abbiamo la canottierolona, si può andare in modo regolamentato, quindi bisognerà studiare in che orari e quando, quindi ci sarà questo trasporto pubblico, collettivo, turistico, e io vorrei dire, vedremo poi anche se si riuscirà a convincere in questo senso l'assessorato, una forma mista, turistico e trasporto pubblico, per uno potrebbe anche volerlo prendere per un piccolo tratto, se non ha fretta. Poi le ultime cose tecniche che dovevo dire, le metropolitane scavabili non sono per natura, per le metropolitane sono un manufatto che se lo scavi è la fine, ma le metropolitane sono tutte al di sotto, mi chiedeva un consigliere, le metropolitane sono tutte sotto, molto sotto il tracciato, persino in Porta Venezia, che è la punta dell'iceberg dell'altezza della metropolitana 1, gli studi che stiamo facendo, perché guardate che il comitato scientifico lavora di concerto con fior di tecnici di metropolitana milanese che hanno avuto l'incarico dal Comune di Milano di fare il progetto, e ti dicono i millimetri a cui di posizione della tubazione, del naviglio, della metropolitana. Naturalmente in mano a metropolitana milanese si può immaginare che se ci fosse un conflitto tra naviglio verrebbe fuori. In realtà l'assessore Goggi di una volta, che fa parte di questo gruppo adesso, fu lui, devo dire la verità, che impose che metropolitana 4 fosse fatta in modo tale da non interferire
con
un'ipotetica apertura dei navigli. E così è, perché metropolitana 4 sta tranquillamente sotto.
Il centrodestra fa delle belle cose.
Allora, questo è per rispondere sulla navigabilità. Dunque, l'ultima cosa che volevo dire, ho finito. Sul traffico comunque, che è un elemento fondamentale, sulla viabilità del traffico, che è un elemento fondamentale di valutazione di questo progetto, il comitato scientifico ha dato incarico alla ripartizione competente di studiare un modello di simulazione a navigli riaperti in toto e in parte, quindi avremo una simulazione che fa capire i sensi unici, i flussi, il traffico. Questo fa parte del compito che ha avuto il comitato scientifico. Non è un progetto finito questo, e quindi ci possono essere, rispetto alle cose che hai visto, una serie di modifiche. Poi sulla questione delle zanzare non mi soffermo, perché le zanzare, che è proprio una delle critiche che mi angustia tutte le volte, ma dove c'è acqua corrente le zanzare non ci sono, le zanzare ci sono dove c'è acqua stagnante, questa è acqua corrente, non è una putrida fontana, è acqua corrente, dove c'è acqua corrente non c'è incremento delle zanzare, è provato. Infine, non è un progetto nostalgico, l'ultima cosa che voglio dire da architetto, non è un progetto romantico, anche se non fa male certe volte essere, esatto. In tutti noi c'è una parte di romanticismo, non è che bisogna vergognarsi, secondo me, però è un progetto da uomini contemporanei, ho finito, in questo progetto da uomini contemporanei c'è molto lavoro, a cosa serve? Io ho detto, ci sono 180 milioni di euro di redditi da lavoro per chi lavora alla realizzazione di quest'opera, non è trascurabile. Perché qualche investimento, qualche forma di lavoro, chi l'ha detto ha ragione, bisogna trovarla. Quindi è un progetto multiverso. Ultima cosa, il condotto che realizziamo, questa tubazione, può servire alle pompe di calore, per esempio. Cioè, sapete che le pompe di calore è un sistema acqua-acqua, però bisogna poterla mandare l'acqua da qualche parte, e mandando le fognature si paga molto di più. Quindi se noi facciamo questo canale, che può essere il ricettore, possiamo trasformare i sistemi di riscaldamento verso le pompe di calore, che è un sistema ecologico. Quindi insomma, agricoltura, ambiente, paesaggio, insomma le componenti che mi sembra siano molte. Io me ne sono appuntate, penso di aver risposto a quasi tutte le domande, se non ho risposto mi si può dire, mi rispondo.
Grazie professor Boatti, l'architetto Melara voleva dire qualcosa?
Volevo fare una puntualizzazione per la questione che avevo introdotto della Locarno Milano Venezia. Il sistema dei navigli è un sistema che funziona per l'irrigazione. L'irrigazione, i navigli irrigano più di 60.000 ettari di pianura lombarda. Quando si sono costruiti i navigli, i milanesi hanno pensato bene di utilizzarli anche per il trasporto. Allora c'era il trasporto commerciale. Il trasporto commerciale è venuto meno perché le caratteristiche commerciali del trasporto via acqua sono cambiate e quindi non può essere più utilizzato per il trasporto. I navigli non possono più essere utilizzati per il trasporto commerciale. L'ultima piatta arrivata in Darsena nel 1975, perché portava la sabbia prelevata dal terrazzo del Ticino che era proprio a fianco al naviglio. Ma nemmeno quello economicamente stava in piedi. Tutti i paesi europei che hanno canali storici li hanno trasformati in canali turistici. E oggi in Francia, che è il paese più avanzato sul turismo per acque interne, i benefici economici che riceve lo Stato francese sono superiori quelli del turismo rispetto a quelli del commercio, eppure la Francia ha 6.000 km di vie navigabili. Le potenzialità turistiche e quindi gli effetti economici derivanti, faccio solo un esempio, della riapertura che questo consiglio di zona in precedenza aveva approvato all'unanimità, del tratto dalla Darsena fino al laghetto di Via Locati, calcolati dal professor Borgonovi della Bocconi, e che in 12 anni si recupera tutta la spesa fatta per quest'opera. Opera che, badate bene, è l'unico tratto di tutto il progetto dei Boatti che prevede la riapertura identica del naviglio così come era prima, quindi tutte le è largo come era prima, la conca è come era prima, il laghetto è come era prima, e in più questa possibilità si lega al fatto che completando la Locarno Milano Venezia si potrebbe entrare nel centro storico di Milano e quindi realizzare, e infatti è uno dei progetti prioritari di questo programma, si potrebbe arrivare al laghetto di Via Locati, farlo diventare un porticciolo a servizio del Parco delle Basiliche, del Museo Diocesano, dell'Arena Romana e di tutta quella parte di centro storico che è servita da quel fronte lì. Progetto che secondo me voi siete il municipio a cui questo progetto interessa, potrebbe anche essere, come dire, affiancato al referendum e potrebbe essere realizzato come appendice della Locarno Milano Venezia verso il centro storico di Milano. Grazie.
Grazie architetto Malara e l'architetto, cioè l'assessore Granelli.
No, non sono architetto, comunque proviamo così, non importa. Intanto ringrazio il Municipio 1, il Consiglio e tutti gli intervenuti perché questo dibattito ci permette intanto di aver approfondito, informato, ma anche appunto di aver raccolto alcune sensibilità e attenzioni. Io aggiungo qualche risposta in relazione anche alla competenza specifica del mio assessorato. I diversi interventi hanno posto il tema della mobilità, già l'architetto Boatti ha detto alcune cose facendosi i documenti. Come sapete il Consiglio Comunale ha appena approvato la delibera di adozione del piano urbano della mobilità sostenibile, il cui testo che ha ricevuto il contributo di 74 emendamenti approvati dal Consiglio Comunale sarà pubblicato intorno al 30 di giugno e poi da lì scatteranno i 60 giorni che noi amplieremo, essendoci di mezzo il mese di agosto, per le osservazioni, e poi ci sarà il passaggio definitivo per l'approvazione del Consiglio Comunale. Questo è una parentesi, ma per sottolineare come, oltre a quanto già diceva appunto Rachetto Boati, che è all'interno del PUMS, il PUMS, anche con l'ulteriore passaggio in Consiglio Comunale, ha sottolineato questo aspetto di governo nella mobilità e di accentuazione di un processo che dovrebbe vedere Milano più allineato con le sfide di altre città europee, che prevedono la diminuzione dell'uso del mezzo privato e anche del numero di auto in proprietà. Noi oggi abbiamo una media che è di poco superiore alle 5 auto su 10 abitanti, che ha già visto una discesa di circa un punto negli ultimi 5 anni, e però ci vede ad esempio rispetto a Parigi molto superiori. Alcune grandi città europee si collocano tra 3 e 4 auto ogni 10 abitanti, per dare appunto il parametro. Ma soprattutto è la logica di una mobilità che vuole essere sempre più multidimensionale, e quindi avere una valorizzazione integrata del trasporto pubblico, dello sharing di mezzi come la bicicletta, la ciclabilità, la pedonalità, proprio anche nell'ottica di recuperare, soprattutto in alcune parti che sono il centro storico e le zone residenziali della nostra città, la mobilità lenta e la suddivisione tra linee di grande percorrenza, preferenzialmente su mezzo pubblico, sia la metropolitana che le linee T del tranviare ed altre, e invece diminuire e cercare di tutelare i residenti da una parte, e la qualità della vita dei residenti, e il recupero dello spazio pubblico della nostra città come spazio di vita e anche di impresa, di lavoro, come lo sviluppo che sta avendo questa città sta dimostrando. Quindi in questa logica noi abbiamo ad esempio, e l'abbiamo discusso qua insieme anche con voi, le norme di prosecuzione di area C che ci hanno portato a una riduzione ulteriore di traffico nell'area C dell'8% in generale, e in alcuni orari della punta massima dell'11%, dati che abbiamo illustrato a 2 mesi dall'avvio del 13 febbraio di ulteriori misure, e come previsto dalla delibera presenteremo al termine appunto dei 4 mesi, e sono in fase di ultimazione e elaborazione da parte di AMAT, e presenteremo pubblicamente, e potremo anche qui in Municipio 1 confrontarci insieme su questo, e danno proprio l'idea di questo passaggio che permette di recuperare uno spazio pubblico in maniera differente. Il progetto dei Navigli si colloca in quest'ottica e aiuta quest'ottica. Certo, oggi questo progetto può poi aiutarci quindi a confermare questa strategia di mobilità, ma anche aiutare la competitività della nostra città. E cioè oggi nella relazione con le altre città europee, la possibilità di avere una città che recupera dello spazio, che sa fare del turismo e della qualità della vita sia all'interno della città ma anche all'esterno, perché giustamente diceva Boati, nel recuperare le diverse dimensioni di qualità di questo progetto citava tutto il tema dell'agricoltura e della qualità dell'aria, con tutto il tema dell'utilizzo dell'acqua e della connessione idraulica per le pompe di calore. Questi sono 2 elementi che aiutano a recuperare e aiutano la nostra città a migliorare alcuni aspetti che sono strategici nella capacità di attrazione non solo di turisti, ma di imprese e di nuovi cittadini. Questo è fondamentale se vogliamo avere una città capace anche di attrarre investimenti, di portare lavoro e di portare anche nuove generazioni e quindi una capacità di innovazione che oggi è una delle caratteristiche primarie per poter avere una città capace di guardare al futuro, capace di investire. Quindi questa parte ha a che fare con questo progetto, che sicuramente ha una sua dimensione anche romantica, ma come si diceva già prima, questo è un progetto che non vuole recuperare un reperto archeologico, vuole utilizzare un aspetto centrale della nostra storia per recuperare un'identità di Milano che guarda al futuro, e quindi è questa la sfida. Anche nell'ottica poi della gestione delle acque, sia rispetto a tutte le misure che stiamo facendo contro il dissesto idrogeologico, e prima si descriveva bene, l'acqua del Seveso ha un suo percorso in città, noi stiamo approvando due progetti, ultimando i progetti esecutivi per la riqualificazione del Re dei Fossi, cioè di tutto il tratto che sotto la cerchia dei Bastioni e poi sotto Corso Lodi è utilizzato l'acqua del Seveso, un percorso fondamentale per la difesa idrogeologica della nostra città, con circa 15 milioni di euro, e poi questa suddivisione vuol dire non solo poter utilizzare la connessione idraulica per quel tratto, ma anche poter pensare come recuperare parti del reticolo idrico minore, che è un'altra delle grandi scommesse che può avere la nostra città, una delle ricchezze che ha la nostra città e che oggi non è per nulla utilizzato, mentre può portare sviluppo e può portare innovazione nelle modalità del recupero, delle modalità per creare calore, per gestire il calore, la refrigerazione degli ambienti della città, e quindi anche in termini più ecologici. Quindi concludo invece dicendo, per quanto riguarda giustamente il percorso che avete indicato, noi contiamo con il percorso del Comitato Scientifico di restituire al Sindaco fra pochi mesi gli elementi progettuali. A questo punto il Sindaco poi potrà presentarli insieme al Comitato, chiaramente con tutti coloro che hanno fatto il percorso, alla città, e qui poter iniziare il percorso verso il referendum, che, come ha detto giustamente qualcuno, non è un percorso solo della giornata referendaria, ma un percorso di partecipazione utilizzando le istituzioni territoriali come municipi, utilizzando dei percorsi propri, perché ci sia una consapevolezza e una partecipazione. E qui non si tratta solo di essere consapevoli di che cosa poi ogni cittadino potrà votare, ma anche di partecipare, perché il referendum è importantissimo per una scelta, ma chiaramente permette di esprimere un sì o un no. Il percorso di partecipazione invece prevede anche la possibilità di dare dei contributi, e quindi su questo l'ipotesi su cui appunto stiamo lavorando è che ci possa essere sicuramente la scelta referendaria, ma anche un momento che possa aiutare, oltre a quanto già fatto, perché giustamente avete illustrato un percorso di partecipazione che è già avvenuto, e quindi su questo col Municipio 1 sicuramente avremo occasioni di approfondire e anche di lavorare nel merito del progetto che verrà presentato.
Grazie Assessore, ringrazio l'Assessore di essere venuto, anche gli altri relatori, credo che sia stata una seduta interessante, ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, la seduta è tolta, grazie.